Buona Pasqua.
Buona Pasqua di già, beh sì, d'accordo. Sì. Poi ci sentiamo dopo Pasqua.
Sì, quindi noi ragione. Poi ci sentiamo dopo San Vincenzo.
Sì.
Va a comprarsi il giocattolino?
No,
hai nipoti, però,
beh sì, sì. Ormai mi sa che sono anche quasi grandi per i giocattolini, comunque sì.
Ma la sagra del fanciullo si trova sempre qualcosa da comprare, che bello.
Sì.
Allora, cominciamo con l'accoltellamento a scuola. Hai fatto parlare sta cosa.
Sì. E oggi sentivo un'altra quasi di peggio, cioè del ragazzo 17enne che stava preparando una Columbine 2, non so se l'hai sentita,
no.
Era proprio gli ultimi giornali radio oggi,
ah.
Beccato perché era stato segnalato già precedentemente e voleva fare una strage tipo la scuola di Columbine negli Stati Uniti.
Ho sentito,
ecco, sì.
Stava preparando, è stato indagato quindi, per atto terroristico,
sì,
17 anni.
Sì. È un po' pesante, sì. E allora questi segnali che saltano fuori di qua e di là, bisogna leggerli. Non correre dietro all'emergenza. Non immediatamente cosa ha fatto il ministro? Ha detto che bisogna assolutamente anticipare il decreto con cui ci sono i metal detector, i controlli, eccetera. Non è quello il problema. Quello vuol dire correre dietro quando i buoi sono già scappati. Qui... i pedagogisti e di ogni orientamento, sui giornali di ogni tipo l'hanno detto, bisogna intervenire sulle cause, non sugli effetti. Queste cose sono gli effetti di che cosa? Di ragazzi che sono soli, che hanno un forte disagio, che sono adolescenti, quindi in una fase molto delicata, e che siccome nell'adolescenza prevalgono le emozioni sul raziocinio, proprio per come è fatto il cervello degli adolescenti, che ancora la famosa materia grigia non si è formata tutto, eccetera, no? Quindi hanno emozioni molto forti, che vengono moltiplicate dalla continua iperstimolazione e da tutto quello che vedono, perché una volta i ragazzini vedevano ciò che accadeva attorno a loro, in piazza, fuori dalla finestra, a scuola, ma adesso sono collegati con tutto il mondo, quindi vedono contemporaneamente tutto. E siccome ciò che si fa vedere è soprattutto il male del mondo, perché nel mondo c'è anche tanto bene, quello li stimola, covano rabbia dentro se gli succede qualcosa di contrario, di oppositivo, invece che ti andrà a tirare sassi sui vetri, che ne so, della canonica, covano questa rabbia dentro e imitano qualcosa che hanno visto di grande sfogo, che gli serve per sbottare, no? Per sballarsi.
Evitiamo i social a chi ha meno di 14 anni, lo dice la Regione Veneto.
Meno male, ma muoviamoci però a vietarla sta roba, perché ormai l'elenco delle nazioni le comprende quasi tutte. L'Italia non ha ancora fatto il divieto, ha fatto solo il divieto dei cellulari a scuola. Ma se uno si prende la briga di parlare con i ragazzini, loro ti raccontano di come si fa a bypassare il divieto del cellulare a scuola. Se ne sono inventate di tutte, dalla più banale, che è quella di averne due, a tanti altri modi, e sono molto creativi anche in questo. E poi te lo raccontano, ti raccontano quello che fanno gli altri, non quello che fanno loro di persona, no? E chi è più, come dicono, figo, no? È quello che riesce a correre il rischio più grande pur di trasgredire. Perché la trasgressione è la maniera in cui l'adolescente, che è quello che da infante passa ad adulto, cerca di affermare se stesso, cerca la sua identità. Deve assolutamente staccarsi dal mondo di prima, da quello dell'infanzia, e come lo fa? Lo fa, non può attaccarsi al mondo degli adulti, è una fase in cui si mette in mezzo, lo fa trasgredendo il più possibile. Perché in questa maniera è in gruppo, possibilmente.
La scuola concorre alla formazione dell'uomo e della donna, questo lo dice anche la Costituzione. La scuola è creata in un ambiente che dovrebbe essere un ambiente educativo, che non sia un carcere, che non sia un tribunale. Che cos'è un ambiente educativo?
Un ambiente educativo è quello dove ti fanno crescere, cioè dove gli sbagli che fai non sono etichette che ti mettono o qualcosa che deve venire punito. Che deve venire chiarito che non si fa così, ma spiegandolo il perché e discutendo con te, ragazzino, del perché non si deve fare quella cosa, di sicuro. Ma che poi non è che vieni etichettato come quello che ha fatto quel fatto e basta, e sei punito e sei incarcerato, tra virgolette, in qualche modo. La scuola è il posto dove ti si conduce a fare altre cose, cioè a vedere il positivo. E è uno spazio di ascolto. È uno spazio dove ti dovresti sentire tranquillo di raccontare quello che stai facendo, non per farti vedere, ma per condividere, per sentire anche cosa fanno gli altri, quelli più grandi nella storia, per esempio, no?
Chiedere consigli, che non sia l'intelligenza artificiale.
Sì, ecco, perché tra l'altro adesso c'è il guaio che, oltre a quello che avevamo detto prima, che mentre prima c'era la famiglia, la scuola, la società unite per educare i ragazzi, no? Adesso tra i ragazzi e questa entità che esiste ancora, famiglia, scuola e società, si è interposto lo smartphone. Cioè, e tanti ragazzini, l'abbiamo visto con le statistiche, il 28% mi pare, si rivolge per avere anche consigli amorosi, tra virgolette, cioè per sapere come comportarsi, eccetera, all'intelligenza artificiale, non ai genitori, non al professore, non alla nonna, allo zio, a qualcuno di cui ha confidenza, nemmeno al compagno di banco, all'intelligenza artificiale, figurarsi quello che può venire fuori. Visto che l'intelligenza artificiale, abbiamo visto con la condanna di Meta e di quegli altri lì, è costruita apposta per, con dentro gli algoritmi, quei pezzi che sollecitano proprio la formazione della dipendenza. Cioè ti danno un po' di dopamina in più, un po' di scossetta in più, tu produci la tua dopamina, dopo ne hai bisogno di ancora di più e loro te la danno e ti legano e ti guidano. Quindi anche il ragazzino lì di Bergamo adesso stanno controllandogli quello che aveva sul telefonino, eccetera.
Però dovrebbero entrare in classe, almeno questo, no? Col cellulare spento, in cartella.
Sì, ma...
almeno quelle ore.
Sì, quelle ore, soltanto che bisognerebbe che, come in alcune scuole un po' più danarose, ci fossero gli armadietti fuori in cui mettere il cellulare lì dentro, chiuderlo. Altrimenti il cellulare sta in cartella, ma chi ti dice che è spento? La maggior parte delle volte è acceso con le notifiche magari silenziate e via. E i professori, anche se ne accorgono, fanno finta di niente, perché sennò succede tutto un putiferio. Oppure bisognerebbe mettere, io non me ne intendo, ma mi pare che esistano degli strumenti che permettono di disturbare le comunicazioni, per cui anche se l'hai acceso in pratica non funziona, insomma, no?
Senta, cos'è la pedagogia scolastica?
Sarebbe una bella cosa. Pedagogia scolastica, il pedagogista scolastico sarebbe quello che si occupa di problemi che riguardano la crescita psicologica dei ragazzini, proprio conducendoli, aiutando anche gli insegnanti e i genitori a trovare non i rimedi, ma il miglior modo per approcciare i problemi di crescita, diciamo. E c'è l'Associazione Nazionale Psicologi e Pedagogisti che, nel commentare quello che è successo in questi giorni, ha fatto la proposta di introdurre l'unità di pedagogia scolastica dentro tutte le scuole, cioè un pedagogista e un educatore presenti sempre nelle scuole, che facciano il lavoro che gli insegnanti non sono preparati a fare, o non hanno il tempo di fare, o sono in mezzo conflitto di interesse, perché se il ragazzino ha fatto quello che ha fatto, facendo scattare tutto il meccanismo di rivalsa, rivincita, trasgressione, perché aveva un brutto voto, secondo lui non meritato, e la professoressa non gliel'aveva spiegato abbastanza o fatto digerire, lui quello che ha fatto non lo doveva fare, condannare e basta. Però qualcuno deve parlare con lui di questa cosa, e non è l'insegnante, chiaramente.
Ma senta, senza voler togliere meriti, sì, al pedagogista, ci mancherebbe, ma non c'è una strada più breve?
I genitori?
Certo che sì. Genitori, sì. Si tornano nel loro ruolo.
Si tornano nel loro ruolo, e se riescono a tornarci, perché il genitore prima, almeno la mamma prima, un po' di tempo l'aveva per ciacolare intanto che mescolava la polenta con i figli, no? Adesso lavorano entrambi i genitori, a momenti i figli non li vedono nemmeno a pranzo o a cena, li riempiono di tutto perché fanno sacrifici enormi per portarli.
Non di ceffoni, di tutto ma non di ceffoni.
No, i ceffoni non servono, i ceffoni incancreniscono e basta i rapporti. Bisogna riempirli di dialogo e non di interrogatori, di dialogo. Se la mamma può parlare con i figli adolescenti dei suoi problemi, allora vengono fuori, si confidano i ragazzi. Non se si mette la mamma e il papà ad aggredirli su e lo che ti ha fatto, eccetera. No. E questo non vuol dire lassismo. vuol dire prendere la strada che è più efficace con quel tipo di cervello che hanno sti benedetti tosi.
Parola di moda, performance.
Sì, perché questo è un altro dei guai della scuola attuale, che con la scusa delle valutazioni, delle griglie, dei voti, della burocrazia, di questo e di quello, si è ridotta ad uno spazio, altro che educativo, uno spazio dove vale la performance, oppure il comportamento regolare, tra virgolette, che ti fa avere almeno il 9 in condotta, no? Il voto. Sti ragazzini che continuano a chiedere al genitore se non hanno il cellulare o se non lo fanno loro, continuano a guardare il registro elettronico che c'è sul portale dentro il telefonino con l'app della scuola per vedere quanto hanno preso nel compito, magari fatto con l'intelligenza artificiale o fatto col copia e incolla da qualche altra parte, no? E ridurre la scuola solo a spazio di performance o solo a spazio di passaggio di nozioni, come sta succedendo con le nuove riforme, e anche perché i poveri professori sono costretti a far così perché hanno le classi numerose, perché non sono preparati per tutte queste cause qua. Questo vuol dire costruire una generazione sbagliata. Sbagliata, guardavo l'altro giorno con i nipotini, misurano gli oggetti che hanno a seconda del valore in euro. Non per il piacere che gli dà la figurina o il pastrozzo di Legola, quelle cose là, ma per quanto vale. Questo era. Ma che roba è? Non per il piacere che gli dà o perché sono soddisfatti di averlo o perché gli piace giocare con quella cosa e magari condividerla con un altro, ma per quanto vale. La misura. Questa è la misura.
Senta, cambiamo argomento. Quanto è importante è conoscere in percentuale quanti sono i giovani, i bambini con problemi di apprendimento?
È importante per poter dire come si fa a rimediare a questo. E stanno crescendo, ma non è che stiano crescendo secondo me i bambini con problemi di apprendimento. Sta crescendo il numero di quello che viene scoperto, tra virgolette, perché ci sono dei servizi in Italia psicopedagogici che, seppur con fatica come tutto il sistema sanitario nazionale, ma stanno riuscendo a funzionare.
Il Veneto ha reso noti questi dati diversamente dalle altre regioni del nostro paese.
Sì, non so se il Veneto è arrivato primo o se è perché è più bravo degli altri, insomma. Comunque, dopo li ho confrontati con i risultati nazionali, allora risultano certificati l'1,8% dei bambini che sono alla primaria.
Che hanno problemi di apprendimento.
Sì, che hanno problemi di apprendimento di vario genere. Il 7% di quelli delle medie e il 6,6% alle superiori.
Belluno?
Belluno è un po' messo un po' peggio, non so, o meglio, dipende, perché o se ne individuiamo di più è una cosa positiva perché tanto ci sono stesso, o è negativo perché vuol dire che ne abbiamo di più. 9% alle medie
rispetto al 7%.
Rispetto al 7 e 9,2 alle superiori.
Rispetto al 6,6.
Sì.
2,6 in più.
Sì, io noterei più che questo il fatto che si passa dall'1,8% della primaria, delle elementari, al 7% delle medie. Cosa vuol dire? Che si aggravano? O vuol dire che come mai alle medie salta fuori di più? Perché? Perché
cambia il ciclo di studi?
Cambia il ciclo di studi, cambia anche la maniera in cui vengono valutati. Tra l'altro si accentua il problema perché se il bambino ha difficoltà ortografiche o dislessiche alle elementari, la maestra e il maestro cerca di accompagnarlo di più alla crescita perché ha un po' di preparazione su questa cosa. Ma alle medie si chiede la performance e lì casca l'asino, si dice non solo, ma siccome si costruisce una lacuna sopra l'altra, e il ragazzino, ragazzina anche, con problemi, comincia ad avere anche problemi di comportamento, oltre che problemi di apprendimento. Perché? Perché non riesce a star dietro agli altri, quindi in che maniera si sfoga? Disturbando per attirare l'attenzione, disturbando perché si stufa. E il problema diventa anche, si va verso una bocciatura eventualmente. Perché? Perché si pensa che il bambino non si impegna.
Quali sono i problemi che emergono?
I soliti ormai credo che li conoscano tutti, sono il discorso disortografico, cioè non riuscire a scrivere correttamente, non la calligrafia, ma proprio come gli errori di ortografia sono quelli in cui metti l'H, non metti l'H, eccetera. mi sono chiesta se per caso, visto che sono maggiori in Veneto, sia un discorso di dialetto, uso del dialetto, ma il dialetto non lo usa quasi più nessuno, quindi... E sono la dislessia, sono la discalculia, per dar dei numeri, tra quelli che sono certificati il 40% è o disortografico o dislessico, discalculici il 22%, disgrafici, cioè quelli che non riescono a impugnare bene gli strumenti per scrivere, il 17%. Anche i dati italiani sono simili e soprattutto sono simili nel scoprire alle medie i problemi che ci sono, cioè certificarli alle medie. Sarebbe più opportuno certificarli prima, che vorrebbe anche dire avere classi meno numerose e poterli andare dietro di più a questi bambini, no? Ma a questo costa, e sappiamo che attualmente i soldi devono venire investiti dallo Stato da altre cose. Uno Stato che governa veramente governa pensando al futuro, e il futuro sono i ragazzi. Se noi prepariamo una generazione di gente ben messa, ci assicuriamo che il futuro sia migliore, altrimenti no, e non vuol dire non governare questo.
Allora, abbiamo già parlato un po' di pedagogia, parliamo anche di psicopedagogia. Che dice, prof, apriamo questa finestra?
Sì, apriamo una finestra, perché ogni volta ci mettiamo dentro nei nostri minuti di chiacchiere un po' di qualche informazione. E ricordiamo che nella crescita di un ragazzo, di un bambino, ci sono dei periodi in cui il cervello è più sensibile, più plastico, e bisogna che in quei momenti si facciano le cose giuste. Uno dei momenti è i 2 anni di età e l'altro è l'adolescenza. E tutti ce l'hanno più o meno alla stessa epoca, cioè i 2 anni, tra i 2 e i 3, diciamo, non c'è tanta differenza, e gli adolescenti sono dai 12 ai 18. Con un po' di lasco. Ecco, bisogna che gli insegnanti siano in grado di intercettare in quale momento è da far fare una certa cosa. Nessuno si sognerebbe di costringere un bambino di 6 mesi a camminare, perché sappiamo che a camminare impara dopo, o a parlare, perché sappiamo per la pratica che impara dopo, no? E lo frustreremmo se gli diamo gli sculaccioni perché non cammina 2 anni. E invece gli diamo gli sculaccioni e i voti se... ancora non sa ragionare su problemi di matematica quando ne ha 10. Bisogna che i problemi siano adatti all'età. Anche questa è una questione di formazione dei docenti. Questa è psicopedagogia, no? E purtroppo anche lì mancano i soldi, non viene fatta la formazione soprattutto dei docenti della scuola media.
Dove non mancano i soldi è per fare i concorsi pubblici, e molto spesso li si spreca.
Sì, concorso a dirigente scolastico, 25.000 concorrenti. Quanti posti? Messi a bando 587. Dici, bene, così finalmente avremo i dirigenti in tutte le scuole. No, perché i posti liberi sarebbero di più, sarebbero 700 soltanto quelli, diciamo, no, ordinari. Più ci sono quelli delle scuole sottodimensionate, eccetera. Quindi stanno spendendo una marea di soldi con i ricorsi, con i rimandi, eccetera, per non avere nemmeno una graduatoria di riserva, diciamo, no? Perché sono, e tra l'altro le situazioni messe peggio sono proprio Lombardia e Veneto, ci sono più posti liberi che posti messi a concorso. Una marea di concorrenti, ma se non li metti in graduatoria, il problema resta. Intanto sono soldi buttati via e tempi buttati via anche.
Rischiamo di dover cambiare nome al programma, prof?
Sì, che se non la smetti ti mando dal preside, è inutile, perché tanti ragazzini manco lo vedranno mai il preside in 5 anni o in 3 anni che stanno in quella scuola. Perché? Perché con 1000+ alunni come hanno le scuole di città, noi per fortuna ne abbiamo un po' meno, però abbiamo il problema che sono dislocati sul territorio, e quindi io mi ricordo che ci mettevo più di una mattina semplicemente ad andare a dire ciao in tutte le scuole del comprensivo per dire buon anno.
Vabbè. Una bella notizia per chiudere, perché le gite scolastiche ottengono un nulla osta particolare, cioè si parla di affido diretto e non più gara d'appalto, e questo semplifica tutto.
Sì, semplifica tutto da certe cifre in su, perché se no non riuscivano, soprattutto le scuole grosse, quelle che fanno viaggi all'estero, che sono costosi, non riuscivano più le segreterie a stare dietro con le complicazioni delle gare d'appalto. ha dei pro e di contro. I contro sono che, siccome potranno scegliere all'interno di un elenco già verificato a monte da non so quale ente, si rischia che le gite siano più o meno tutte fatte nella stessa maniera e, non so, una specificità come quella che potrebbero rincorrere i nostri ragazzi del minerario non credo che sia prevista in questi elenchi.
Cioè,
quindi
miniera,
sì, esatto. Però insomma, intanto almeno qualcosa di positivo è stato fatto.
Grazie prof, buona Pasqua.
Buona Pasqua anche ai nostri ascoltatori e allora arrivederci a San Vincenzo e alla Sagra de Pasqua.